Perché avrei articolato un po', diciamo, la mia comunicazione attraverso una serie di slide, di diapositive che tappa per tappa ci conducono in qualche modo da una biblioteca che ha una sua storia verso l'era, verso l'età digitale, che si può chiamare appunto era perché capiamo, presagiamo che modificherà in qualche modo la struttura anche solo percettiva dell'uomo. Valori e significati di una biblioteca. La biblioteca di Santa Giustina è una delle biblioteche presenti sul territorio di Padova. E mi piace iniziare ricordando come ci sia una tradizione monastica, è una biblioteca sita appunto in un complesso monastico, che la stessa regola di San Benedetto, quindi un testo scritto, manoscritto di 1500 anni fa, cita non esplicitamente, non c'è un capitolo sulla biblioteca nel monastero, ma ho preso un capitolo tra i due o tre a disposizione, il capitolo 48 sul lavoro quotidiano, per far vedere che il libro, la lettura, è messa a tema della vita che deve condurre un monaco. Il capitolo sul lavoro quotidiano inizia con un'espressione molto contemporanea: l'ozio è nemico dell'anima, l'ozio è nemico della vita spirituale dell'uomo. Per cui i monaci devono lavorare e in ore altrettanto prestabilite, quindi non dipendente dalla così dall'ubbia, dalla volontà singola, allo studio della parola di Dio. Al di là del contenuto specifico, lo studio indica un lavoro mentale, un'attenzione spirituale che deve avere quasi una sua disciplina. Pensiamo di regolare gli orari, e poi qui ci sono vari tempi durante l'anno. Dal 14 settembre fino all'inizio della quaresima, quindi diciamo nel periodo invernale, si applichino allo studio fino alle 9 del mattino. Voi potrete chiedervi da quando, non ve lo dico, ma insomma il tempo è di qualche ora, fino alle 9 del mattino, cioè finché in qualche modo la luce è ormai piena e la digestione della colazione terminata, può produrre un lavoro manuale efficace. Poi durante la quaresima, e siamo in tempo di quaresima, leggano dall'alba fino alle 9 inoltrate. In quei giorni di quaresima è sempre lo stesso capitolo della regola di San Benedetto. Qui si parla di lettura di libri e quindi evidentemente ci saranno anche delle biblioteche a disposizione. Ciascuno, ogni monaco individualmente riceva un libro dalla biblioteca e lo legga ordinatamente da cima a fondo. Capite che queste prescrizioni cercano di tamponare tante abitudini indisciplinate che potevano assalire i monaci, ma soprattutto rivelano una cosa importante: ciascuno riceva un libro, quindi una uguaglianza tra i monaci data innanzitutto dalla capacità di leggere, di saper leggere, cosa che nel 500 d.C. non era nel mondo civile di tutti. Gli schiavi non sapevano ovviamente leggere né scrivere. Ma se ci fosse qualcuno tanto negligente e fannullone da non volere o poter studiare o leggere, gli si dia qualche lavoro da fare perché non rimanga in ozio. Quindi in qualche modo l'attività di lettura, si può capire che qualcuno non possa proprio sostenerla, in tal caso subentra il lavoro manuale. E allora dobbiamo leggermente riconsiderare e definire il motto benedettino che tutti conoscono in una forma non pienamente espressa: ora et labora. In realtà ora et labora, che non è di San Benedetto ma esprime il succo della sua regola, è fatto da tre parti: ora labora, et legge, oppure et stude. Ecco, vedete quindi l'attività intellettuale richiamata dal capitolo 48 della regola. Potete immaginare che nel corso della storia questa componente intellettuale sia stata favorita soprattutto nei monasteri cittadini, nei monasteri quindi che avevano di fronte a sé, attorno a sé, una popolazione mediamente più acculturata, più erudita. Storia e memoria, ecco, quando si parla della biblioteca di Santa Giustina, ho sempre lasciato nel titolo superiore, ecco, l'immagine molto bella della sala di lettura. E quando si parla di storia della biblioteca di Santa Giustina, bisogna ricordare nella memoria le due precedenti biblioteche storiche che anticipano quella attualmente in uso e visitabile e consultabile, aperta al pubblico. La prima, e questo uso un termine antico, libreria barra scriptorium, perché probabilmente fungeva anche da scriptorium, cioè da laboratorio dei copisti che esemplavano i testi manoscritti, è del XV secolo. Chi ha seguito la lezione del nostro padre Abate Francesco ricorda che il XV secolo è un secolo decisivo per Padova, diventa possesso della Serenissima, e per il monastero di Santa Giustina. Contemporaneamente inizia una riforma monastica. Benissimo, un frutto di quella riforma monastica è un locale, attualmente identificato come Sala San Luca, che fungeva da biblioteca. C'è qualche catalogo che permette di comprendere i codici, ovviamente manoscritti, siamo ancora nel 1400, all'inizio del 1400, che probabilmente legati con catene formavano questo, diciamo, il contenuto di questo ambiente, che era probabilmente anche scriptorium. Interessante notare come già all'epoca il locale della biblioteca fosse leggermente sopraelevato rispetto al piano di calpestio, al piano di campagna, potremmo dire, ad intendere come il problema della conservazione dello stesso materiale fosse sempre vivo fin dall'antichità, possiamo dire. In questa libreria, in questo scriptorium, esisteva successivamente un problema: gli edifici che sono monastici, che sono sorti attorno, hanno tolto progressivamente luce, illuminazione, e quindi non era più idoneo. Allora la storia della biblioteca di Santa Giustina compie un secondo passo attraverso il pensare, il progettare una libreria monumentale che verrà alla fine realizzata con enorme sforzo anche economico della comunità monastica alla fine del 1600. Quindi potete immaginare il 500 e il 600 come secoli di grandi rapporti, penso che ne abbia parlato il padre Abate Francesco, di grandi rapporti con lo studium, con lo studio, con l'università di Padova, con l'Ateneo. Era quindi consuetudine già una certa apertura al pubblico, una certa pubblicità della libreria. Docenti dell'università venivano a Santa Giustina a reperire testi introvabili da altre parti. Questa libreria monumentale ha avuto proprio una progettazione specifica, un locale che adesso si trova nella parte della caserma del complesso monumentale, non più riconoscibile perché è stato trasformato, sezionato, segmentato, era completamente destinato a biblioteca. Libreria o biblioteca, dovete pensare come termini sinonimi. Le scaffalature del Bartens, un artista fiammingo che ha, diciamo, arredato tutta la sala, sono ora in parte, dopo un secolo di traversie e di spostamenti, nell'archivio antico del Bo, e parte, una parte minoritaria, nella sala Baldo degli Ubaldi della Biblioteca di Diritto Pubblico Internazionale e Comunitario del Polo Giuridico, entrambe nel Palazzo del Bo. Quindi, come mai sono finite lì? Il padre Abate Francesco vi ha detto: con la soppressione napoleonica non solo i monaci vengono scacciati, ma la biblioteca viene in qualche modo soppressa, il materiale viene disperso. Questa dispersione non è del tutto inconsapevole da parte di chi l'ha fatta. Sono stati redatti degli elenchi molto minuziosi, per cui gli 80.000 volumi di cui era probabilmente composta l'atto della soppressione sono finiti in parte, in gran parte per fortuna, nelle pubbliche librerie della città di Padova, l'attuale biblioteca universitaria e anche la biblioteca civica. In parte sono andate a finire a Milano, a Brera, nella biblioteca che era la della capitale del regno cisalpino, doveva almeno essere quella capitale Milano, e in parte invece sono stati venduti all'asta, sono stati dispersi, sono stati acquistati da collezionisti, hanno avuto varie traversie. Questo per dirvi come parlare adesso di Biblioteca di Santa Giustina significa moralmente richiamarsi a due istituzioni precedenti, ma materialmente pensare ad una ricostituzione assolutamente nuova. Ecco, in questa diapositiva mostro la sala Baldo degli Ubaldi e l'archivio antico del Bo. Per curiosità, l'archivio antico del Bo, che forse qualcuno di voi, anzi molti di voi sicuramente conoscono, dovrebbe contenere le tesi di laurea ottocentesche dal 1815 fino al 1866, finché il Veneto è diventato italiano. Dopo, ecco invece come era rimasto il monastero dopo la soppressione di Napoleone. Abbiamo una fotografia degli Alinari che ho ritrovato negli Alinari Archives, che mostra in modo interessante un chiostro interno del monastero. È piccolina, ma fa già capire un pochettino lo stato di degrado che ha vissuto progressivamente nel XIX secolo l'intero complesso. Anche la biblioteca seicentesca, settecentesca è finita all'interno di questo uso completamente militare, quindi deviato, eterogeneo rispetto all'uso religioso, che ne ha consentito un poco la distruzione. Nel monastero di Santa Giustina, all'inizio del 1800, si è installata una scuola, ma poi ha prevalso l'utilizzo militare dell'intero complesso. Via 58esimo Fanteria ricorda l'acquartieramento del 58esimo Reggimento di Fanteria dell'Esercito Italiano fino alla Prima Guerra Mondiale compresa. E questo chiostro, ecco, qui ho... Vi faccio vedere un altro documento che risale proprio agli anni della Grande Guerra, della Prima Guerra Mondiale. Questo è il chiostro maggiore di Santa Giustina, e dove vedete questi puntini bianchi sono i copricapi di tutti i feriti militari che erano ospitati in quello che era l'ospedale di Santa Giustina. Un ingrandimento ce li mostra alle finestre del complesso. Questo vi può far capire, ecco, una storia che per un secolo, dal 1806-1810 fino al 1919, non ha parlato di biblioteche. Andiamo avanti. Il XX secolo. La ripresa del complesso, possiamo dire, è avvenuta in due fasi, in due tempi. La riapertura del monastero di Santa Giustina è avvenuta nel 1919, nell'aprile del 19. Ed è interessante perché la riapertura del monastero mette insieme già vari enti, vari prepositi che si accordano tra di loro per un intento di ripristino della vita monastica. C'era a spingere la congregazione monastica, congregazione cassinese della primitiva osservanza all'epoca, cui apparteneva già il monastero di Praglia, riaperto nel 1904. Che si dichiarava disponibile a ritornare, a rientrare a Santa Giustina con parte dei suoi monaci. Nel mondo monastico c'è l'istituzione della casa dipendente, quindi una casa che non ha una sua autonomia, ma rimane vincolata all'abate, al superiore di un altro monastero. E quindi non gode di autonomia giuridica, ma di sostegno, di supporto e anche di controllo da parte di una casa madre. Poi c'era, come altro attore della riapertura, l'ordinario della diocesi di Padova. Ordinario in senso canonico vuol dire il vescovo di Padova, che aveva la giurisdizione della basilica, sì, perché la basilica, cioè la chiesa di Santa Giustina, per più di un secolo è stata aperta dal vescovo di Padova, che ha mandato un rettore, cioè un sacerdote diocesano, dal 1810 al 1919. E quindi il vescovo di Padova si dichiarava disponibile a far rientrare sotto la cura dei monaci benedettini la basilica. E poi c'erano quelle che io ho chiamato in generale le autorità civili territoriali, che sia il governo italiano sia le autorità territoriali, che dovevano definire delle cose molto importanti, cioè i ruoli di conservatoria e di custodia del complesso monumentale, anche da un punto di vista civile, perché l'intero complesso non era più diventato una proprietà privata, come era fino al 1810, prima dei monaci, ma era sostanzialmente entrato nei vari demani pubblici degli stati usurpatori o legittimi, che si voglia considerare, che l'avevano retta nel secolo, nell'Ottocento. Quindi in qualche modo ormai era ed è ancora un bene pubblico, un bene civile, un bene che richiede però di essere conservato e custodito. In questa prima fase, la riapertura del monastero dal 19 a quando? A metà della Seconda Guerra Mondiale, al 43, non si può parlare di biblioteca. Allora, i monaci hanno il vizio e l'impulso dalla regola San Benedetto di costituire una biblioteca. In questo ventennio abbondante, 25 anni, ci sono dei libri, ma sono dei libri che vengono da Praglia e che, quando nel 1943 i monaci leggono di Santa Giustina e leggono il nuovo abate, d'intesa con Praglia, d'intesa con la congregazione, d'intesa col vescovo, succede che i libri di Praglia tornano a Praglia. Quindi è, possiamo considerarlo, il gennaio del 43, l'anno, il mese, il giorno zero di nuovo della biblioteca di Santa Giustina. Tutti i libri che voi vedete, che vedrete nella biblioteca, dovete pensare che sono arrivati dove li vediamo sicuramente dopo questa età, gennaio 1943. È abbastanza emotivamente interessante vedere il numero di inventario 1 1943. La seconda tappa del monastero, che spiega anche il profilo attuale della biblioteca, è la maturazione, io l'ho chiamata così, di un profilo canonico maturo del monastero. Si dice in termini canonici, quindi di diritto canonico, che diventa il monastero sui iuris e viene eletto il primo abate. Quindi in qualche modo ha un assetto, una configurazione sua. Non risponde più a denti, no, risponde a denti superiori, ma la vita sua acquista una sua maturità. E poi c'è un altro atto importante, subito dopo la guerra, la dichiarazione di monumento nazionale del complesso di Santa Giustina. Allora, ho fotocopiato la Gazzetta Ufficiale di martedì 14 gennaio 1947, Presidente della Repubblica pro tempore era Enrico De Nicola, che firma il 29 novembre 1946, decreto infatti del capo provvisorio dello Stato, la dichiarazione di monumento nazionale della Basilica di Santa Giustina in Padova. Lì intendevano basilica in realtà come intero complesso, quindi caserma più l'attuale monastero, per intenderci. È un punto fondamentale. L'istituzione dei monumenti nazionali è una categoria di beni dello Stato italiano, o di beni che lo Stato italiano, sui quali esercita un particolare vincolo di tutela, che dovrebbe rappresentare la consapevolezza comune dei cittadini italiani che sono beni significativi, che per la loro storia, la loro arte, la loro vetustà, la loro posizione, il ruolo che hanno avuto nell'ambito in cui sono inseriti, che costituiscono elementi di identità nazionale, elementi di identità costitutivi della stessa Italia. Il termine monumento è più forte del termine documento. Un documento in genere puntuale, un monumento è un'espressione anche materiale, non solo scritta, può essere anche un'espressione epigrafica, un contesto architettonico, una posizione urbanistica, che in qualche modo lo Stato, la nazione, quindi noi cittadini, dobbiamo, possiamo considerare significativo per noi e per le generazioni che vengono dopo di noi. Compiti a casa. Guardate se volete, se avete voglia, associate il nome Touring Club Italiano con Monumento Nazionale e vedete che il Touring Club Italiano ha sviluppato un progetto per il censimento e la ricostruzione dei canoni definitori dei monumenti nazionali sul territorio nazionale. Quindi Touring Club Italiano, Monumenti Nazionali. Potete andare a vedere e scoprire regione per regione quanti monumenti nazionali lo Stato ha dichiarato in questo modo. È un po' come la Chiesa che dichiara determinate chiese basiliche, compresa quella di Santa Giustina. Non è un titolo onorifico di cui fregiarsi, sarebbe in realtà un incarico di responsabilità. Chiudo l'argomento. Per quanto riguarda la biblioteca, quindi, abbiamo capito dalla genesi del Monumento Nazionale che c'è un'intesa tra vari attori. È un modello che ancora oggi sostiene la realtà della biblioteca, il cui nome completo è Biblioteca Statale del, oppure annessa al Monumento Nazionale dell'Abbazia di Santa Giustina. Un nome lungo che appunto dice però la conflazione di vari termini. Abbazia di Santa Giustina è una realtà religiosa, Monumento Nazionale è una definizione dello Stato italiano, Biblioteca Statale fa parte di quello settore un po' disgraziato a livello di finanziamenti, ma comunque una volta, almeno nell'Ottocento, veniva pensato come strumento per l'elevazione morale della popolazione, che dipende, ecco, da che cosa dipende una biblioteca statale? Una biblioteca statale dipende da quella che si chiamava Direzione delle Biblioteche e delle Accademie nel secondo dopoguerra e che è passata da un ministero, il Ministero della Pubblica Istruzione, e questo dice l'impulso, le biblioteche appunto servivano a incrementare un certo tipo di educazione nella popolazione. Dalla Pubblica Istruzione, creandosi il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali nel 75, primo ministro, ricordate, era Spadolini, è diventata parte di una delle direzioni generali di questo ministero che adesso comprende anche il turismo. Quindi un attore è certamente lo Stato italiano, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il turismo, eccetera. L'altro attore è la comunità monastica, che è rappresentata da una funzionario delegato che funge da gancio tra le due realtà, la civile e la religiosa, cioè il conservatore del monumento nazionale, che in qualche modo giustifica anche la stessa presenza di una comunità religiosa all'interno di un complesso demaniale. Alla comunità è affidata la custodia di questo bene e quindi potete immaginare che c'è un patto, un accordo pattizio per la custodia con una serie di vincoli. Partita questa forma giuridica, ecco che allora negli anni 50, 60, 70 e anche 80 possiamo dire, vengono individuati i locali adatti, perché i vecchi locali delle prime due librerie non ci sono letteralmente più, o la prima libreria non è più adatta, è insufficiente perlomeno. Arredi, scaffalature, si acquisiscono anche un patrimonio librario significativo attraverso delle campagne mirate di acquisizioni. Forse non tutti sanno che il padre Ludovico Maschietto, che è stato prima del padre Abate Francesco direttore della biblioteca, è partito un giorno per il Belgio, un giorno all'inizio degli anni 60, per acquisire tutto un fondo, Maurice Stenuit, che ancora adesso è significativo nella nostra biblioteca. Il suo problema era il formaggio che doveva mangiare, che non gli piaceva, ma al di là di queste note di una cronaca sua interna all'avventura, è chiaro che ha fatto un'operazione parzialmente con fondi che venivano dallo Stato, che richiama le antiche illuminate politiche di acquisizione libraria, che lo Stato favoriva perché la biblioteca non era solo di custodia, di conservazione, ma iniziava già a essere aperta al pubblico e quindi a mettere a disposizione il patrimonio che veniva dai monaci con quello che veniva per le acquisizioni, per i finanziamenti, allora più generosi di quelli di adesso, dello Stato italiano. Ci vogliono norme, regolamenti. Quindi nel 67 il regolamento delle biblioteche pubbliche statali, sembra quasi un pleonasmo, ma sembrerebbe che ci possano essere delle biblioteche statali non pubbliche, sarebbe un po' preoccupante, ma comunque certe volte le biblioteche statali sono sostanzialmente non favoriscono il pubblico. Speriamo di non essere in queste, ma l'elenco di queste non è mai stato fatto. Invece è stato fatto l'elenco nel 67 di tutte le biblioteche pubbliche statali nelle quali entra per la prima volta il nome della biblioteca statale del Monumento Nazionale di Santa Giustina. Poi è stato rifatto il regolamento più volte, l'ultima qualche anno fa, ci sono delle convenzioni di durata biennale e ci sono adesso anche le carte dei servizi che in qualche modo regolano i servizi al pubblico. Sempre viene ribadita la funzione pubblica. Una funzione pubblica che vista dall'esterno è: io posso venire in biblioteca, certamente che puoi venire in biblioteca. Vista dall'interno, back office, invece è l'obbligo di seguire i processi e le vicende in atto nel mondo bibliotecario. Ciò significa che ci sono tanti obblighi di legge e anche semplicemente di percorso di interno alla biblioteca che obbligano a non sganciarsi dai processi in atto. Allora, quando voi avete, almeno gli ideatori hanno messo a tema l'era digitale, la biblioteca di Santa Giustina è stata trainata, se vogliamo, nell'ambito digitale esattamente dal suo ruolo, dalla sua funzione pubblica. E poi c'è anche una ricaduta, questa abbastanza onerosa, pesante e non facile da gestire, di seguire in tutto e per tutto le procedure contabili ed organizzative della pubblica amministrazione. E anche questo è un fronte di digitalizzazione che soffre le sue patologie, ma anche le sue difficoltà e anche le sue fasi positive. Allora, ho intitolato, questo è un po' il passato, questo è un po' il passato, da dove si viene. Adesso cosa si sta vivendo? Si sta già vivendo l'era digitale, ovviamente. E l'ho chiamata era elettronica e digitale, perché l'era elettronica la considero l'era in cui noi utilizziamo strumenti elettronici. L'era digitale, l'era che pensa alla digitalizzazione dei contenuti informativi. La nostra biblioteca ha vissuto una prima fase di un ventennio, circa dal 1980 al 2000, nella quale il padre Abate Francesco, che vi ha parlato due volte fa, ha avuto un merito sicuramente. Ha implementato su un elaboratore interno un IBM AS25, divenuto poi AS400, mi pare, praticamente un programma che gli ha permesso di redigere un catalogo elettronico che ha sostituito quasi completamente la funzione delle schede cartacee, le schede a cui siamo stati abituati. Guardando i vostri volti, penso tutti di noi siamo stati abituati ad entrare in biblioteca e da accedere ai cassetti, alle cassettiere, comprendendo che c'erano delle indicizzazioni per autori, per tema, per titoli, alle quali dovevamo fare riferimento e dovevamo imparare le standardizzazioni dei termini. Quindi abbiamo capito subito che per una strana vicenda di colonizzazione linguistica il latino Homerus dovevamo cercarlo appunto alla latina e non invece con le lettere greche, o anche insomma il mondo classico si regolava con la lingua latina. Il mondo invece moderno delle lingue e degli autori moderni aveva invece delle standardizzazioni diverse. Soprattutto io uso un'espressione che era questa: si intraprendevano anche in territori poco vasti come la città di Padova dei pellegrinaggi della speranza per cercare un libro, un documento che serviva, perché tu andavi e non sapevi quello che trovavi. Sembravi Abramo che andava e poi solo dopo sperava di trovare la terra promessa. Tu intanto parti, utilizza la giornata a cercare negli schedari delle biblioteche, se trovi qualcosa sei fortunato. Ovviamente questa prima fase di, chiamiamola elettronica, aveva un difetto, era chiusa in se stessa, cioè era la informazione della biblioteca che già funzionava anche come circolazione, ma chiusa a Santa Giustina, nessuno nel mondo esterno poteva sapere cosa avevamo noi come prima con le schede cartacee. Nel frattempo, soprattutto a partire dagli anni 90, possiamo dirlo, gli impulsi degli organismi ministeriali e anche del mondo accademico, che ha avuto sempre una certa permeabilità con la biblioteca di Santa Giustina, hanno spinto ad entrare in cataloghi collettivi condivisi, cataloghi elettronici collettivi condivisi, cioè ad avere quella grande idea che sia possibile consultare in un'unica raccolta i documenti disponibili da vari enti che si consorziano, che mettono in comune le loro informazioni. Sapete, quando si mettono in comune le loro informazioni, la prima domanda è: sono ancora padrone di quello che metto in comune? Questo era uno dei veri problemi. Io do le informazioni che ho, quell'opera a cui tengo tanto. Se poi altri lo vengono a sapere, cosa succede? Questo è l'animo umano, ecco, che in qualche modo anche all'inizio dell'era nuova ha condizionato molto spesso. C'è stato un altro condizionamento, quando io lo spiego in questi termini: quando si prende una pentola per fare la pasta asciutta, si mette la pentola sul fornello, sia il fornello elettrico sia il fornello tradizionalmente a gas, riscaldano l'acqua a partire dal basso e iniziano a formarsi tutta una serie di bollicine, le quali, ecco, emergono vigorosamente le une distinte dalle altre. Solo alla fine, quando salgono verso la superficie, tendono ad aggregarsi. Arrivate al pelo libero, entrano nell'atmosfera e sono una unica unità, formano l'aria. Cosa è successo con i cataloghi elettronici che le varie biblioteche confezionavano tra di loro? Che io utilizzo un software che mi hanno fatto su misura, che io capisco, che mi è costato poco, che insomma faccio capire anche al bibliotecario che non sa nulla di computer perché deve solo schiacciare un tasto. Io utilizzo il programma che mi ha dato l'amico, io conosco un tecnico molto abile che mi fa elaborare un programma, insomma, cioè sono come tante bollicine i primi cataloghi elettronici che nascono da idee, inventiva, ma poco consorziamento, poco condivisione, poco pensare ad un futuro di catalogo collettivo e condiviso. Molto spesso ci sono state anche delle ragioni commerciali da parte dei venditori. Allora, cos'è successo? Una delle difficoltà nel mettere insieme le informazioni, e l'abbiamo patita e sperimentata a Santa Giustina, è che tante belle descrizioni, pensate che eravamo arrivati a più di 60.000 record elettronici, non possedevano dei codici, dei dispositivi, per usare un termine comprensibile a tutti, che permettessero il trasferimento, la migrazione di questi dati in un catalogo nazionale. E quindi praticamente questa prima fase nel 2000 è stata chiusa, quindi il XX secolo ha chiuso questa prima fase elettronica e ne ha aperto una seconda, nella quale ci si è aperti, la Biblioteca di Santa Giustina ha fatto una scelta, chiamiamola strategica, si è aperta alla realtà contestuale che già in antico era il suo bacino, il suo riferimento primario, cioè quello che adesso si dice il polo, ancora il nome di Polo Universitario Veneto o Sistema Bibliotecario Padovano. È la scelta più facile? Forse. È la scelta più opportuna? Forse. Non esistono certezze in questi campi. È la scelta decisamente significativa perché ha potuto far riallacciare tutta una serie di legami con l'Università di Padova, innanzitutto anche a livello di formazione. Un catalogo collettivo, Biblioteca di Santa Giustina, ci entra, noi abbiamo il codice PUF 48, quindi siamo la 48esima entità che bussa alle porte di un catalogo elettronico. Qui potete vedere insomma la maschera di ricerca molto semplice, che è ormai sostanzialmente lo strumento che tutti gli studenti dell'Ateneo di Padova imparano a conoscere, e quindi loro non fanno più i pellegrinaggi della speranza per individuare i documenti, ma trascrivono, individuano nelle varie sedi, nelle varie biblioteche i volumi e vengono quasi a colpo sicuro. Quindi loro usufruiscono di uno sforzo collettivo che sta alle loro spalle. Il Polo di Padova è uno dei poli nazionali. Non sono in questo caso le regioni a essere i poli, ci sono in Italia 88 poli, ma sono delle aree o geografiche o di interesse culturale. C'è un polo, per esempio, che mette dentro di sé, aveva raggruppato nel tempo, tante biblioteche ecclesiastiche sparse sul territorio nazionale. Questo è un polo che non ha un distretto identificabile, ma è, se voi ne fate la mappa, sono circa 463 biblioteche sul territorio nazionale, copre l'intera penisola italiana. Invece il Polo Universitario Veneto, nella sua idea originale, capitanato dall'Università di Padova, voleva sì raggruppare l'intera regione del Veneto, ma ben presto Venezia è andata via e Verona ugualmente si è distaccata. Per cui il Polo Universitario Veneto, adesso c'è anche il Polo di Rovigo, il Polo Universitario Veneto è diventato in realtà un ambito molto più locale, padovano. Però è come, tenendo conto che è entrato in questo sistema padovano la civica, anzi meglio le civiche, la biblioteca universitaria e altre biblioteche di istituzioni culturali cittadine, che hanno gran parte dell'antico patrimonio della biblioteca di Santa Giustina, a livello ideale si potrebbe dire che l'attuale catalogo collettivo descrive gran parte dell'antico posseduto della biblioteca, della libreria di Santa Giustina. Si è ricomposto ormai a livello collettivo di consorziamento una disponibilità, una descrizione che invece prima era sita in un'unica grande libreria. Accenno solo ad una parola. Maschera dell'OPAC, catalogo in linea padovano, nella sua versione più semplice. OPAC è un termine che vale in tutto il mondo, che significa Online Public Access Catalog, catalogo pubblico, ad accesso pubblico in linea. Quindi un catalogo che viene pensato per avere un utilizzo pubblico libero da parte di tutte le persone. Qui emerge nella maschera seguente un passo ulteriore: i poli locali della nazione, queste bolle d'aria che sgorgano sul fondo della pentola, ha senso che almeno a livello nazionale creino un catalogo collettivo. Così si è creato il Ministero dei Beni Culturali, Biblioteca Centrale Nazionale di Roma e anche quella centrale di Firenze, l'indice SBN del Sistema Bibliotecario Nazionale. Questo ancora negli anni 80 ed è cresciuto nel tempo fino ad avere, qui è scritto in piccolo l'altro giorno, 13 milioni e mezzo di notizie bibliografiche per 73 milioni di localizzazioni, cioè diciamo 13 milioni di titoli che sono sparsi in 73 milioni di esemplari sul territorio nazionale. Il bello è che non c'è tutto quello che c'è in Italia, è ancora una descrizione parziale del posseduto in Italia, però c'è anche la Biblioteca di Santa Giustina. Allora voi potete capire il tipo di senso anche di una biblioteca come quella di Santa Giustina, avere una specializzazione in questo mare magnum. E questa è la vera qualifica, una specializzazione, ovvio, abbiamo adesso 90.000 titoli, su un patrimonio di circa 135.000, 1.350 riviste. Quando io dico che la biblioteca è specializzata in scienze religiose, vuol dire che il patrimonio idealmente abbraccia un po' tutti i campi del sapere, ma ci sono dei filoni di acquisizione controllata, intelligente, di selezionamento, che hanno permesso di avere soprattutto dei nuclei di fonti, quindi di documenti di prima mano, editi, attraverso anche delle edizioni critiche per le fonti patristiche, che sono una risorsa per l'intera collettività e non solo la cittadinanza di Padova. Storia ecclesiastica, padri della Chiesa, fonti e tradizioni liturgiche. Pochi sanno che Padova, alla Biblioteca Capitolare, ha tutta una serie di fonti liturgiche interessantissime e importantissime per lo studio della liturgia cattolica romana. L'articolato mondo monastico, è una biblioteca in un monastero, chiaro che i monaci ne sanno qualcosa. Spiritualità, agiografia, vite, leggende, storie, culto, devozione dei santi, diritto canonico, teologia dogmatica, morale, eccetera. Questa specializzazione vuol dire due cose: che ci sono dei testi di riferimento, ma ci sono anche del personale che indica in qualche modo, quindi il servizio di reference librarian è attivo proprio nella direzione delle scienze religiose. I classici quesiti, servizi agli utenti, consultazione, certamente, però senza gli orari di levata dei magazzini, queste famose attese indefinite per poi sentirsi rispondere che il libro non è disponibile. La Santa Giustina si riesce a dirlo in tre minuti se il libro non è disponibile, anche perché la sua struttura, e questa è una saggezza di impostazione, avviene su tutto un medesimo livello, quindi non bisogna fare tante scale, al limite dei soppalchi nei magazzini. Prestito, sì, il prestito diretto, cioè book in hand, il libro nella mano di chi lo richiede, se è un libro prestabile. Un libro dell'Ottocento non è prestabile, ma questo per convenzione universale. E anche interbibliotecari, quindi prestiamo, diciamo, in tutta Italia. Questo ormai è un servizio che la maggior parte delle biblioteche presta. Semplicemente si richiede che la richiesta pervenga da una istituzione, non da un privato, come per ragioni facilmente comprensibili. Ecco, gli utenti, ma io posso entrare? Dico sì, se non ha commesso dei crimini nei confronti dei libri, e non sto scherzando, perché ogni tanto arriva dal ministero delle circolari, le quali segnalano delle persone che nelle biblioteche pubbliche statali si sono macchiate di comportamenti inidonei, hanno strappato pagine, hanno preso stampe, hanno tenuto un comportamento ingiurioso nei confronti del personale, insomma hanno dei comportamenti scorretti. Queste persone vengono allontanate proprio con decreto dalle biblioteche tutte d'Italia per dei periodi a seconda della gravità di ciò che hanno commesso. Ecco, invece tutti noi che abbiamo la fedina bibliotecaria pulita possiamo entrare nella biblioteca, rispondendo così, o meglio riprendendo quella famosa universa universis, che era la prima parte del motto della Università di Padova. È esteso, e poi sono estesi i servizi anche ai cittadini dell'Unione Europea o extra UE. Questo a discrezione, sostanzialmente devono dire che non sono di passaggio occasionale dal Brasile, stanno andando in Cina, ma hanno dei motivi per consultare una biblioteca di Padova, hanno una certa, diciamo, un domicilio almeno temporaneo in sede. Quando parliamo però, ecco, di era digitale o di era quindi elettronica avanzata, dobbiamo pensare che la Biblioteca di Santa Giustina, oltre a far parte di questo catalogo collettivo, sto finendo, dopo potete farmi domande, ha sviluppato anche dei progetti specifici meno noti al grande pubblico, però di grande valore. iniziative di settore, le ho chiamate io. Uno è il progetto Manus. Manus è la mano. Manuscripta sono i manoscritti. Tra parentesi, c'è chi dice che una vera civiltà contemporanea digitale non può che sostenersi attraverso una pratica, un'abilità manoscritta, cioè a scuola bisogna imparare a scrivere e solo dopo potrà imparare a usare lo strumento digitale elettronico. Questa è una linea, diciamo, di pensiero e di riflessione secondo me molto importante. Comunque i manoscritti, pochi ci sono a Santa Giustina, sono stati descritti e il catalogo Manus, un catalogo collettivo nazionale, ne riporta 84. Si vede poco, ma ogni linea potete immaginare che è la descrizione sintetica, l'abstract praticamente, del tipo di manoscritto. Se poi clicchiamo sul manoscritto abbiamo delle schede, compilate in questo caso dal dottor Granata, da competenti, che descrivono da un punto di vista curricologico il manoscritto di Santa Giustina. Ecco, queste sono informazioni reperibili sulla nostra biblioteca che partecipa dello sforzo delle altre biblioteche a livello nazionale. Quindi Manus, Manus. Poi c'è stata la stampa all'inizio, alla metà del 400. E quindi c'è un settore di grande interesse che sono le cinquecentine, perché sono, è il primo secolo di libri a stampa che hanno avuto una significativa diffusione. Sapete che anche la riforma è stata favorita, la riforma luterana, protestante in generale, è stata favorita dallo sviluppo della stampa. Finalmente i libri si potevano diffondere in molteplici, svariate copie, e quindi la quantità di cinquecentine, questi sono i libri del XVI secolo, è ancora in via di definizione precisa. È nato, è sorto a livello nazionale un progetto per censire, fare il censimento di quante edizioni a stampa del XVI secolo ci sono sul territorio nazionale, e questo censimento fin dall'origine è stato pensato come possibile solo se tutti collaborano a livello nazionale. Non è possibile farlo a livello centrale, proprio per l'estrema copia, ma anche distribuzione territoriale delle cinquecentine. Quindi questo censimento nazionale si chiama Edit 16. E vabbè, qui vedete, la base dati descrive edizioni stampate tra il 1501, i secoli partono dall'anno 1, XXI secolo dal 2001 all'anno 2100 compreso. Anche qui c'è una maschera di ricerca, ma anche una maschera di immissione. Recentemente, per esempio, una nostra stagista ha iniziato a inserire tutta una serie di cinquecentine che non erano state localizzate a Santa Giustina. Finora circa 150 ne abbiamo inserite, ma ce ne sono altrettante probabilmente da inserire. Quindi progetto in corso. L'Università di Padova ci tiene particolarmente che anche noi partecipiamo al progetto FEDRA o FAIDRA, che dir si voglia. Vedete, è un acronimo, praticamente è un sistema di gestione delle collezioni digitali. Qui entriamo nel digitale, cioè qui entriamo effettivamente nella resa digitale di documenti o documentazione che possiedono le biblioteche, ma anche centri di ricerca, eccetera. Pensata per essere a lungo termine, un processo cooperativo che Padova sostiene insieme all'Università di Vienna, anche all'Università di Belgrado e a varie altre università, sia serbe che austriache. Risultati possono essere per esempio l'iconoteca degli orti botanici, a questo ci tiene molto ed è un progetto realizzato dalla biblioteca dell'orto botanico. Noi come Santa Giustina ci siamo impegnati e stiamo pensando per esempio a valorizzare la raccolta digitale iconografica, ma anche di documentazione spicciola, che si è generata nel 1978 con il terzo centenario della laurea dell'Elena Lucrezia Cornaro Piscopio, la prima donna laureata del mondo. È un progetto interessante perché è la prima donna laureata, interessa l'università. Noi a Santa Giustina abbiamo materiale che non c'è altrove relativo alle cerimonie che sono state sviluppate in quell'anno, materiale italiano, materiale anche statunitense. Possiamo renderlo disponibile. Ecco, vi faccio vedere un'immagine in cui c'è Sisinni, c'è il rettore dell'epoca, non so se era Merigliano, rettore del 78, deve essere Merigliano, e altri professori dell'Ateneo di Padova che stanno parlando nell'aula magna del monastero di Santa Giustina, a indicare appunto lo scambio. Queste sono due immagini che mostrano qui nel comune di Padova l'abate, mi pare primate, quindi il capo degli abati benedettini del mondo, il sindaco di allora del 78 crescente, mi pare, potrebbe essere lui, l'abate Innocenzo Negrato di Santa Giustina, e c'è parte delle cerimonie per la terzo centenario della laurea si è svolto anche qui nel palazzo comunale. Immagine interessante, studentesse americane di Pittsburgh che nel 1952 vengono a Padova e depongono così in omaggio dei fiori sulla tomba della Cornaro Piscoppia, sepolta appunto nella nostra abbazia. Questo per farvi vedere come storia minore, comunque interessante, significativa, può essere valorizzata anche tutto questo sforzo, chiamiamolo, di digitalizzazione. Esiste un'altra ipotesi, un altro percorso, la ricognizione dell'Arca di San Luca Evangelista col convegno internazionale. È stata un'occasione eccezionale, qui vediamo il professor Gorini, quindi Università di Padova, numismatico, che non solo ha identificato le monete e le medaglie presenti nell'Arca di San Luca, ma è stato anche responsabile dell'inserimento, chiamiamolo storico, alla fine del XX secolo, delle monete che poi rimarranno probabilmente per secoli sigillate, o meglio deposte nell'arca sigillata, ecco, di San Luca nella nostra basilica. Legami con il contesto culturale che ci circonda. Ecco, non tutti sanno che nella nostra biblioteca si svolgono periodicamente laboratori di codicologia, di musicologia, quindi con riferimento a docenti dell'Università di Padova, dottorandi che svolgono le loro ricerche, cultori di materie storiche, artistico-letterarie. La biblioteca è biblioteca di un istituto di scienze teologiche, cioè di liturgia pastorale, che è annesso ad una pontificia facoltà, alla facoltà di teologia del Pontificio Ateneo Sant'Anselmo, un ateneo che sta sull'Aventino a Roma, con una vista fantastica sull'intera città, sull'urbe. Ospita la Societas Veneta per la Storia Religiosa, associazione fondata dal professor Paolo Sambin. Ci sono state le iniziative con il FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano, e anche, se vogliamo, sede di un centro di documentazione per l'intero monumento nazionale e per l'Abbazia di Santa Giustina. Ed è anche riferimento per altre biblioteche di scienze religiose, per cultori di ebraico, eccetera. E anche un po' la biblioteca, chiave di accesso dell'archivio antico del monastero, almeno per la parte che è rimasta in sede. L'altra parte dell'archivio, di cui non ho parlato, è presso l'archivio di Stato di Padova. Per finire, ecco, finire significa ricominciare ogni giorno meglio di prima. E questo è il concetto col quale chiudo veramente. L'utilizzo di strumenti elettronici e digitali determina, almeno a mio avviso, il pieno inserimento dei monaci, almeno di quelli addetti e che gravitano sulla biblioteca, nei contesti contemporanei di lavoro. Cioè è una delle chiavi per il monaco di Santa Giustina di essere in sintonia, di essere profondamente allineato col tempo presente. Quindi ci vuole sensibilità, competenza professionale, formazione professionale, necessità, come in tutti ambiti di lavoro, di aggiornamento, per produrre autorevolezza nelle informazioni culturali. Si offrono anche possibilità di stage per studenti universitari, e questo mi sembrano delle cose molto importanti. Riprendo la frase che era all'inizio della brochure che ho trovato in linea. Gli interrogativi per questo corso di 4 puntate riguardano le funzioni che i benedettini continuano a svolgere sul territorio e quindi anche i motivi che stanno alla base di una scelta, penso si intenda scelta di vita. Ecco. Proponiamo di riflettere anche sui nuovi monaci e sul legame con la tradizione in una società profondamente cambiata. La prossima volta il professor Enzo Pace parlerà dei nuovi monaci in senso tecnico. Vi vogliamo far vedere che anche i vecchi monaci, cioè i monaci che vivono diciamo nel mondo benedettino tradizionale, anche grazie ad una istituzione come la biblioteca, si agganciano alla contemporaneità e a questa era digitale che presenta tante possibilità, tante risorse, ma anche tanti problemi collegati. Uno dei problemi più importanti è esattamente quello dell'autorevolezza, per me, delle informazioni culturali, cioè trovare dei criteri per distinguere le favole metropolitane, le favole culturali, le sintesi troppo sbrigative ed elementari, dalle invece elaborazioni che per essere originali, autentiche e vissute anche con libertà devono accedere alle fonti. E le biblioteche per ora sono anche delle chiavi di accesso alle fonti del sapere. Con questo ho travalicato ampiamente forse il periodo che mi era stato dato, spero di essere stato chiaro. Adesso sono a disposizione, penso che ci sia qualche minuto, se volete farmi delle domande. Io comunque vi ringrazio e vi invito nella prossima.